ora in onda Potere al Popolo.
Bibbie, bibbie, vendo bibbie, comprate le bibbie di Sammy Varin. Chi vuole comprare una bibbia? Signora, una bibbia? Oh, Carnelli vuole comprare una bibbia. Bravo, 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 eretico. Solo $59.99 per il mio libro preferito, signore e signori. Buona settimana santa, facciamo tornare l'America, l'America a pregare. Persino Trump si è messo a vendere le bibbie. Dopo le scarpe da tennis dorate, oggi Trump annuncia la vendita di bibbie dicendo: guarda un po' che l'America deve tornare a pregare. Certo, è il prossimo presidente degli Stati Uniti, insomma, ci dà una bella lezioncina e la dà forse anche a un certo paese che si chiama Italia e con deferenza a un certo nostro presidente della Repubblica, Mattarella, che è al contrario apprezza il lavoro del corpo docenti a pioltello. Lavoro didattico, of course, però ragazzi, avete notato che oggi nessuno parla, nessuno più dice niente? Sì, stiamo parlando della chiusura per il Ramadan, della scuola a pioltello. Che noia, Sammy Varin, che noia. Hai ragione, ma sono cose che mi fanno arrabbiare soltanto me, che Mattarella ha scritto. Però Mattarella ha risposto alla tizia, cos'è, la vicepreside, che è stata nominata di recente cavaliere del lavoro proprio da Mattarella, e la sua mail, insomma, spiccava rispetto alle altre. Lei si lamentava e lui invece no, gli ha detto: bravi, bravi, il lavoro del corpo docenti di pioltello è un buon lavoro, lo apprezzo. E senza entrare nei particolari, naturalmente, che lì decidono di festeggiare il Ramadan chiudendo la scuola. Robe che a noi fanno ancora arrabbiare. Il problema è che oggi è vietato parlarne. Perché? Perché Mattarella ha fatto i complimenti al corpo docenti di pioltello. Gli vendiamo una bibbia a Mattarella? Dici che no, stiamo già cacciandoci nei casini. Ok, buongiorno, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere a voi, cari ascoltatori, che tra qualche istante potrete entrare in diretta e senza filtro e dire la vostra su qualunque argomento, semplicemente chiamando un numero 0292947222 o inviando un messaggio WhatsApp al 340 670 9659. Vi voglio caldi anche quest'oggi, perché gli argomenti assolutamente non mancano. Ricordando, certo, se non mi avete comprato la Bibbia, straccioni che non siete altro, che è la settimana santa, che oggi è mercoledì e oggi Gesù conferma il tradimento di Giuda. Va bene, ogni giorno è stato Vincent di là che mi ha segnalato questa cosa. Ogni giorno succede qualcosa nella settimana santa. Oggi, vabbè, ne succedono di tutti i colori e tra poco entriamo nei particolari parlando di territorio. Intanto però lanciatemi la canzone indipendente, signori, un pezzo bellissimo degli anni 80 rivisitato dal DJ Roberto Bocchetti, i Pet Shop Boys, cantavano nell'86 Suburbia.
She says that
Che nostalgia, che nostalgia, ma sempre con Sammy Varin un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto sul futuro. Ogni mezz'ora mandiamo in onda artisti indipendenti, quasi sempre pezzi nuovissimi, che però a volte pensano anche al passato. In questo caso il DJ Roberto Bocchetti, ha non so quanti streaming nel mondo, va fortissimo, ha rivisitato l'anno 1986, quando i Pet Shop Boys cantavano Suburbia. Chiaro che è un ritmo diverso, e però si adatta più ai giovani di quest'oggi, ma anche noi vecchiettini ci stiamo bene. È tratto dal prossimo album di Roberto Bocchetti, che si chiamerà Ricordi, e che guarda un po' è come il vino al metanolo tanti anni fa. Mi ricordo come fosse ieri, quando è uscita l'inchiesta sul vino al metanolo, ho visto alla televisione che c'era gente che moriva perché beveva il vino Ricordi. Guardo sul mio tavolo, c'avevo il vino Ricordi senza bottiglia, no il cartone si usava, vabbè, non c'entra niente, cioè, si chiamerà Ricordi il CD di Roberto Bocchetti, che esce tra poco. 0292947222. Io non so dove volete portarmi con le vostre telefonate quest'oggi, siate gentili, mi raccomando. Pronto?
Buongiorno. Buona Pasqua.
Ah, si può ancora dire buona Pasqua? Aspetta, sì. Che chiedo. No, Ramadan, devi ricordare buona Pasqua e buon Ramadan devi aggiungere.
Ah, ok, tutte e due, allora, buona Pasqua per te.
Grazie,
e poi,
anche a te.
Sto aspettando ancora le rose che magari qualcuno mi manda, no?
Mi mandi, c'era la canzone di Mina, mandi rose, poi grazie, mi fa sempre piacere quando si aspettano le rose, soprattutto dai pakistani ai semafori, sei sicura di trovarne? 0292947222. Vado a leggere WhatsApp, e questo è anche da mostrare perché carino, sta girando in rete in queste ore. Carnelli, inquadriamolo che è bellino, visto che le previsioni del tempo danno un tempo inclemente anche quest'anno a Pasqua, cioè guardate qua, Pasquetta 2013 pioggia, 2014 pioggia, Pasquetta 2015 pioggia, Pasquetta 2016, 17, 18, 19 sempre pioggia, Pasquetta 2020 lockdown, Pasquetta 2021 tutto chiuso, Pasquetta 2022 tutto aperto con pioggia, Pasquetta 2023 tutto aperto con pioggia e neve, Pasquetta 2024 nuovamente acqua. Ma non è vero comunque, non siamo così cattivi, non è vero. Le previsioni dicono tempo variabile, anche se su Milano, ma siamo contentissimi, in questo momento fa un freddo boia, piove a dirotto, a dir 9, a dir 10, siamo felicissimi perché dicevano, c'era mica qualcuno, chi è che diceva, sai che non mi ricordo più, il cambiamento climatico, non piove più, cioè, sai quei ricordi stranissimi, no, va bene, meditazioni tramite WhatsApp, io ringrazio tutti coloro, state diventando anche voi dei piccoli giornalisti, che mi inviate meditazioni al 340-6709-659. Scuola di Pioltello, sei bacato Sammy Varin, i genitori italiani si ribellano all'istituto precedente pericoloso e ingiusto, praticamente è un precedente pericoloso e ingiusto, e l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone sta dicendo quello che Sammy Varin dice da qualche giorno. Ma quelle percentuali da dove escono? Sai le percentuali di alunni musulmani che ci sono in questa scuola Iqbal Masih, che ha il nome di un eroe, di un bambino eroe che si è ribellato alla schiavitù dei lavori minorili? Da dove escono queste percentuali delle classi dove gli alunni stanno facendo il Ramadan? Dice la Silvia Sardone, in queste classi ci sono forse 3 o 4 alunni che fanno il Ramadan, ovvero circa il 15%. E ricordiamo che il Ramadan, io non sono islamico, ci mancherebbe altro, cioè il tao appeso al collo, ma il Ramadan i bambini piccoli non dovrebbero farlo, secondo il Corano, si comincerebbe a 13-14 anni. Ma va, Tant'è, ci sono genitori che a quanto pare sono troppo avanti, no? E quindi, oh, tu devi fare Ramadan, fai Ramadan, facciamo... Il 15% sarebbero i bambini islamici in questa scuola. Ma in ogni caso, scrive ancora Silvia Sardone, anche se i musulmani fossero il 40% su un totale di 1300 studenti del plesso scolastico, non sarebbero comunque la maggioranza. Assolutamente no. Chiunque non sia islamico e dunque non festeggi questa ricorrenza con la scuola chiusa, lo ricordiamo, dovrà pensare a come gestire i figli. Chi di noi lavora, la stragrande maggioranza per fortuna, dovrà prendere un giorno di ferie per stare a casa coi bambini, oppure pagare una babysitter che possa stare con loro per l'intera giornata. Ricordo sommessamente invece che nelle famiglie musulmane la donna non può lavorare nel 99% dei casi, e qui esce chiaramente il Sammy Varin razzista, ma in senso buono, ma in senso buono. Chi vuole parlare con me? Forza, dai, 0292947222. Vivendo una Bibbia, Vuoi comprare una Bibbia? Pronto?
Sì, sono Rosa da Monza.
Ah, Rosa c'ha la casa piena di Bibbie, io lo so.
Di
Bibbie, vuoi una Bibbia? Cioè, se non ce l'hai te
ma
la vendo.
Ma non è questione di quello,
te la vendo.
Dai,
la
su.
La vendo.
È questione che, conoscendolo, quando i bambini dei musulmani hanno 3-4 anni, non sono più sotto la custodia della mamma, ma li istruisce il papà. A me è capitato un episodio qui al VAR che sono venuti i poliziotti dopo 2 giorni, sai perché?
Urca.
Quando esco, io esco a fare la spesa, vado al VAR, bevo caffè qui in via Romagna. Bene, vedevo sempre 3 donne musulmane. Con uno di questi io ho discusso, con uno dei fratelli musulmani, ma discusso opinioni, Bene, sono venuti al bar una mattina, hanno messo la borsa della spesa sul tavolino all'esterno del bar e sono entrati a bere il caffè. Io sono rimasta circa 3/4 d'ora e la borsa era lì. Ho chiamato un ragazzo del bar fuori, gli ho parlato sommessamente, gli ho detto, ascolta una cosa, quella borsa lì cosa ci fa? Sono ancora dentro loro. Beh, dopo 2 giorni sono arrivati i poliziotti. Ti saluto, buona Pasqua ragazzi.
Buona Pasqua, si può ancora dire buona Pasqua, ma bisogna aggiungere anche buon Ramadan. Ramadan, facciamo un Ramadan. 0292947222. Avete capito che nella trasmissione di Sammy Varin si può anche cercare di strappare un sorriso ossequiosamente verso il nostro presidente Mattarella, che apprezza il lavoro del corpo docenti di Pioltello. Si può ancora dissentire su questa cosa. Un tempo noi dicevamo non è il mio presidente, noi non possiamo dirlo perché l'abbiamo votato, ma eravamo alle strette, non c'era un cazzo di nessuno. Chi facciamo presidente? Sammy Varin non si era offerto ai tempi, allora l'abbiamo votato. Si può ancora dissentire, come ha detto questa mattina nel suo editoriale il nostro direttore Sallusti, osiamo dire che non siamo d'accordo o siamo nella Repubblica presidenziale che tutti zitti? No, perché se siamo nella Repubblica presidenziale, lasciateci votare e fatecelo votare sto presidente, che cavolo. Pronto,
ciao Sammy.
Ui.
Buona Pasqua.
Buona Pasqua, eretico, esce dal Ramadan e augura buona Pasqua, pazzo.
Ma guarda, io dico buona Pasqua per tradizione, poi anche per quanto riguarda la nostra religione avrei qualcosa da dire, lasciamo perdere. Comunque Mattarella fa parte di quella classe politica clerico-marxista che si è impadronita del potere nel 45 e non lo vuol mollare ad ogni costo. E allora si serve anche dei musulmani pur di rimanere lì. Questo è il pensiero di un ottantenne alla vigilia di Pasqua. Ciao, tanti auguri.
Grazie, tanti auguri e bella meditazione. Beh, poi chiaro, se andate a vedere i risultati elettorali di Pioltello, banlieue ormai, la possiamo chiamare così, musulmana intorno a Milano, il PD nelle ultime elezioni ha ottenuto il 58%, ok? E a me piacerebbe tantissimo adesso dire, Carnelli, prendi la guida telefonica di Pioltello. Esistono ancora le guide telefoniche? storica, manco non ci sono, non le abbiamo neanche qua. Cerchiamo qualche cognome a caso particolarmente italiano e gli chiediamo se vuole comprare una Bibbia. Vuoi scommettere che non c'è nessuno che vuole comprare questa cavolo di Bibbia? Trump vende le Bibbie a 59 dollari e 99, io ve la faccio a 58 dollari una Bibbia. C'è qualcuno che la vuole comprare? Pronto?
Sono Gianni da Genova, ciao Sammy.
Anche Gianni c'ha la casa piena di Bibbie, diciamolo.
Ce l'ho.
È minimo, anch'io.
Volevo appunto fare gli auguri intanto di buona Pasqua.
Buona Pasqua.
A tutta la famiglia di Radio Libertà e naturalmente anche alla moglie, la signora Paola, di Sergio da Bolzano, che è da lassù, che ci osserverà.
Certo.
E quindi dovremo avere molta attenzione nei comportamenti, soprattutto dei dirigenti della Lega, per rispetto a quelle persone che si sono sempre dimostrate delle vere leghiste, per opinioni e non per interesse. Poi, per quanto riguarda la questione, nella Costituzione italiana, purtroppo quando è stata fatta, non c'era il problema dell'Islam, che è uno dei il problema dei problemi praticamente, è diventato in questi anni. Basta vedere quello che succede in Francia, in Inghilterra e in altri stati, in Lussemburgo, dove c'è la sede della disgregazione europea, che comandano loro, perché loro, come ricordava benissimo Magdi Allam, è da quando è morto Maometto nel 632 che hanno cominciato con la spada eccetera a invadere le coste, prima le coste africane che erano tutti cristiani, copti in Etiopia e compagnia cantante, e poi sono passati nel 711, hanno cominciato a invadere la Spagna e ci sono stati fino al 1492, e nel 732 a Poitiers Carlo Martello l'aveva fermati una prima volta, se no si beccavano anche la Francia. Loro sono i nostri nemici numeri uno, e nella NATO c'è la Turchia, quindi alle prossime elezioni europee bisogna fare molta chiarezza di cosa vogliamo noi in Europa, cioè da rimettere le radici giudaico-cristiane che sono state
non sono mai state messe, non sono mai state inserite nella Costituzione europea,
non sono state mai inserite. E poi mano a mano cosa vogliamo fare, perché questa NATO qua ha creato dei gran danni all'Europa, gli anglo-americani hanno creato dei gran danni.
Grazie. E poi, visto che nella NATO c'è anche la Turchia, ci mandiamo un po' di soldati turchi al confine con la Russia. Non scherzare, Sammy Marie. Guarda che stiamo qua a guardare la scuola di Pioltello, ma siamo davvero sull'orlo della terza guerra mondiale. E cioè, sui libri di storia, quando sta per scoppiare una guerra, cosa si legge? Si legge che si ammassano le truppe al confine con lo Stato nemico, ed è quello che sta facendo la NATO. La NATO ammassa truppe al confine con la Russia. Ok? Quindi dici, dobbiamo parlare di queste bazzecole. Sì, alla fin fine sì, perché che siamo sempre lì su quell'argomento, capito? E poi ci fa arrabbiare la cosa che alla fine questi musulmani non chiedono niente. Siamo noi che gli diamo. Siamo noi che chiediamo scusa, sì, come con i neri, siamo sempre in debito, ci dobbiamo inginocchiare, ci dispiace, come con i gay, le lesbiche, i transessuali, quelli che si comprano i bambini, alla fine dobbiamo fare le leggi per loro, anche se loro la legge non l'hanno fatta, non l'hanno rispettata, dobbiamo fare una appositamente per loro, chiediamo scusa e rinunciamo a qualcosa per una minoranza. Stai parlando come il generale Vannacci, se mi varinte ne accorgi. Dai, più veloce, entra in diretta. 0292947222 per la festa del Ramadan. Chiudono le scuole qui in Italia, ma nel paese di quei musulmani che stanno in Italia sarà permesso festeggiare la Pasqua o il Natale nel loro paese? Caro mio, è un discorso che ormai è inutile fare, perché ti rispondono che noi siamo più evoluti e bisogna dargli tempo. Loro sono indietro, sono nati molto più tardi rispetto al
cristianesimo. Che palle, quando si evolvono sti musulmani? Luca invece, mentre piove, sta cercando gli invasi per l'acqua caduta dal cielo. Ma hanno costruito gli invasi, sta girando un po' da tutte le parti cercando questi cacchio di invasi. Ci sono dei laghetti, delle pozzanghere, ci sono, ma come mai? Ho la strana impressione che anche questa volta li faremo nel prossimo mandato. Luca da Brescia, hai ragione, facciamo l'appello ai nostri politici e cerchiamo di costruire gli invasi, facciamo gli invasi. Complimenti alla Sardone, ieri alla Zanzara è stata grande, Dimitri, la Sardone è in gambone, la Sardone, e come? Ancora WhatsApp 340-670-9659 e giustamente riprendiamo ancora una volta il messaggio della Sardone. Chiunque non sia islamico e dunque non festeggi questa ricorrenza con la scuola chiusa dovrà pensare a come gestire i figli. È vero, ricordiamolo, che le persone normali, il Vannacci Varin, vanno a lavorare. E se la scuola chiude per rispettare il Ramadan, che facciamo quel giorno? Ci mettiamo tutti quanti a casa, festeggiamo il Ramadan anche noi. Ma non ci sono solo i musulmani, ci sono i Sikh, gli ortodossi, i cinesi, gli Hare Krishna, Haribo a tutti voi. A questo punto perché non dovrebbero vedere riconosciute le proprie festività religiose? La maggioranza di non musulmani stavolta è rimasta fregata e potrebbe riaccadere. Questa è un'evidente discriminazione al contrario, scrive Silvia Sardone, e noi non possiamo che essere d'accordo e dirvi che non finisce assolutamente qua. Torniamo a parlarne tra poco, ma tutti i giornali si sono aggiornati mentre io parlo, succedono cose, nessuno osa chiaramente dire niente su sta cosa del presidente Mattarella che ha fatto i complimenti alla scuola di Pioltello. Non si contraddice Mattarella, tutti si sono aggiornati con il codice della strada, è arrivato il sì della Camera al nuovo codice della strada, chiaramente le opposizioni cattivissime, meno autovelox, auto più potenti ai neopatentati, non esageriamo, ma più potenti di pochi cavalli, e poi signori, sui test ai magistrati che ieri avevo anticipato, facciamo i test di intelligenza ai magistrati, se sono intelligenti o hanno qualche problema, che può capitare, insomma, Gratteri, mi viene da grattare quando dico Gratteri, il procuratore capo di Napoli dice testa ai magistrati, facciamoli anche ai politici o chi ha responsabilità di governo, narcol e alcol test a chi ha ruoli apicali. A Gratteri arrivi tardi, e quante volte lo abbiamo fatto, non c'è nessuno che si droga in Parlamento, nessuno.
Stai ascoltando
Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censura.
La tua radio.
Qui Parlamento.
Il deputato Cantone ha chiesto di operare la deputata Elena Maccanti, ne ha facoltà. Prego, lei la parola.
Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro Rixi. Intervengo con particolare orgoglio oggi in quest'Aula a nome del gruppo della Lega per dichiarare il nostro sì convinto a questo disegno di legge e ringraziare innanzitutto il Governo e il Ministro Matteo Salvini per la determinazione e l'impegno che sta dimostrando ogni giorno al Ministero sul fronte della sicurezza sulle nostre strade. E il disegno di legge che stiamo per approvare in prima lettura è proprio uno dei risultati di questo impegno. Perché dopo anni di inerzia e di interventi a spot, quelli sì propagandistici, inseriti in decreti legge emergenziali approvati a colpi di fiducia che hanno creato il caos sulle nostre strade, grazie all'iniziativa del Ministro, la sicurezza stradale è tornata centrale. Centrale in quest'Aula, con un testo di riforma veramente organica discussa in Parlamento, e centrale anche nel dibattito fuori da quest'Aula. Primo risultato assolutamente raggiunto. Il lavoro in Commissione su un testo già oggetto di confronto in sede ministeriale è stato davvero approfondito. 91 soggetti auditi, 54 ulteriori memorie, 760 emendamenti esaminati, 163 di questi approvati, 72 modifiche complessive al disegno di legge, 30 delle quali con il contributo dell'opposizione. Basti pensare che 18 dei 36 articoli di cui il provvedimento si compone sono stati aggiunti in sede parlamentare. Spiace quindi davvero, Presidente, e lo dico con un po' di amarezza, che i colleghi di opposizione non solo abbiano rinunciato a rivendicare la bontà di alcune misure che abbiamo scritto insieme, ma che addirittura per mera propaganda politica contro il governo e contro il ministro Salvini si siano opposti a interventi rigorosi e di buon senso, che vogliono contrastare la scia di morti sulle strade e garantire una mobilità più sicura a tutti i cittadini. Ed è proprio questo l'obiettivo del disegno di legge che stiamo per approvare, che innanzitutto contrasta le principali cause di incidenti stradali. Tolleranza zero, appunto, e ne siamo orgogliosi, contro chi recidivo continua a mettersi alla guida ubriaco dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E pugno duro, anzi durissimo, contro chi usa il cellulare alla guida, che sarà punito con il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi, sin dalla prima infrazione. Con l'istituto della sospensione breve della patente si rinnova e si rinforza il sistema della patente a punti, ormai vecchio di 20 anni. Via dunque la patente da un minimo di 7 a un massimo di 15 giorni per chi, recidivo e al di sotto dei 20 punti, dovesse incorrere in alcune delle infrazioni più gravi, come il passaggio con il rosso o la mancata precedenza ai pedoni negli attraversamenti. Repressione, ma anche prevenzione, Presidente, perché l'educazione stradale, che già rientra nei programmi dell'educazione civica, che abbiamo reintrodotto grazie a una legge della Lega della scorsa legislatura di cui saremo sempre orgogliosi, sarà oggetto di corsi extracurriculari destinati agli studenti delle scuole superiori. Il disegno di legge contiene poi misure importanti sulla mobilità dolce. Un plauso davvero al Ministro, perché finalmente riportiamo regole chiare e un po' di buon senso sulle nostre strade, dove oggi tra segnaletiche orizzontali e verticali, confuse e fuori norma, nessun utente del codice della strada sa più qual è il suo posto. Innanzitutto regole chiare per i monopattini, con obbligo di casco, targa e assicurazione, e norme serie per impedirne il parcheggio selvaggio e la circolazione sui marciapiedi. Siamo favorevoli a piste ciclabili sicure e realizzate con buon senso, ma crediamo che disegnare semplicemente una striscia per terra e chiamarla corsia ciclabile non garantisca la sicurezza innanzitutto degli utenti più vulnerabili. E siamo pienamente soddisfatti, e con noi i lavoratori del trasporto pubblico locale, dell'abrogazione della norma che consentiva alle biciclette di percorrere le corsie riservate, voluta dalla maggioranza giallorossa, con forte pericolo per tutti e ulteriore riduzione della velocità commerciale dei mezzi pubblici. Con le oltre 70 modifiche approvate in commissione, che hanno dato seguito a molte proposte avanzate in audizione, siamo riusciti a dare risposte a istanze attese da anni da cittadini e categorie.
Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
All'alba se fuori non piove, quella tazza piena sembra sempre vuota, sempre in bilico scegli lui o te, ma non ti frega niente, prendi la tua giacca, sei già fuori a pensare, meglio scrivere testi che doverli parlare, credi alle sue banali scuse, ma non perdoni niente, come due vetri rotti che aspettano di essere buttati, puoi ridere fino alle lacrime e lasciarsi andare. Dovrei capire quanto conta per te, se aspettare che sia prima a voltarsi. Dovrei capire quanto conta per te, senza dire domani ci vediamo. Vorrei capire quanto conta per te, che fai finta di non vedermi. Urlo tuo nome ma non mi senti, è tutta colpa mia. Uscire ma ti senti a pezzi, non nasconderti, son qui vicino, sempre un passo indietro rispetto a lui, ma non ti frega niente. Come due vetri rotti che aspettano di essere buttati, puoi ridere fino alle lacrime e lasciarti andare. Dovrei capire quanto conta per te, se aspettare che sia prima a voltarsi. Dovrei capire quanto conta per te, senza dire domani ci vediamo. Vorrei capire quanto conta per te, e fai finta di non vedermi. Urlo il tuo nome, ma non mi senti, è tutta colpa mia. Che sei il primo a voltarsi, dovrei capire quanto conta per te, senza dire domani ci vediamo. Vorrei capire quanto conta per te, e fai finta di non vedermi. Urlo il tuo nome, ma non mi senti, è tutta colpa mia. Continui a non vedermi, urlo il tuo nome, ma non mi senti.
La musica indipendente di Radio Libertà ogni mezz'ora, i miei ascoltatori storici lo sanno, ogni mezz'ora noi trasmettiamo solo artisti indipendenti, assolutamente sconosciuti a livello nazionale, ma molto conosciuti e apprezzati nel loro territorio. Questa è Alessia Berlingacci, che stiamo seguendo da qualche anno. Dice che ha inviato il saluto, prova, ritenta su Skype, adesso stiamo cercando di contattarla. Alessia Berlingacci ha appena fatto questo pezzo che sta girando alla grande in questi mesi, si intitola Vetri Rotti, e c'è anche un video carino che poi vi mostriamo, perché parla della vita di Alessia, ma anche della vita di tutti noi. Un inno a essere forti, un inno alla forza interiore. Che cos'è la forza interiore? È che quando c'è qualche cosa che non funziona, noi dobbiamo reagire. E come si fa a reagire? Si reagisce proprio cercando di basarsi sugli amici, ad esempio. E certo, gli amici sono importantissimi, e cercando di fare squadra con la stessa famiglia, e anche lì la famiglia, quando c'è, fa squadra, non sempre, oppure attraverso la musica. E noi con la musica quante volte abbiamo scoperto pezzi fantastici che attraverso la musica ci danno forza, ci spiegano come uscire da qualche problematica. Guarda Carnelli che ti ho inviato, l'hai trovata, perfetto. Come si riesce a uscire dai problemi attraverso la musica? E lo chiediamo proprio all'artista in questione. Da Piano di Coreglia, siamo in provincia di Lucca. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Eccola lì, ciao Alessia Berlingacci!
Ciao a tutti!
E sei tu la nostra tisana quest'oggi, ne abbiamo bisogno, io la voglio doppia, grazie, perché ne stanno succedendo di tutti i colori, siamo ormai pronti a una terza guerra mondiale, secondo i mass media, stiamo ammassando le truppe al confine con la Russia, che ci rimane da fare? O ci mettiamo davvero a pregare, e faccio i complimenti a Donald Trump che si è messo a vendere Bibbie, Trump, e l'unica cosa che ci resta è veramente pregare, oppure ci affidiamo alle ugole dei nostri artisti indipendenti che ci menano via con una bella canzone, e in questo caso anche un bel video che si intitola Vetri Rotti. Adesso lo trasmettiamo anche insieme alle tue immagini, perché il video c'ha una storia che è un po' anche la nostra storia quotidiana, quando c'è qualcosa che non funziona. funziona. Dobbiamo ritrovare noi stessi, la fiducia in noi stessi, e non sempre è facile. Come fare? Come fare? Alessia, come hai fatto tu?
Diciamo che ritrovare la fiducia in se stessi, sono riuscita a farlo dopo essere caduta tante volte, perché nella vita è normale cadere tante volte, ma è importante sempre riuscire a rialzarsi.
E tu sei caduta proprio fisicamente in questo video, perché si vede che stai passeggiando e a un certo punto incespichi con delle bellissime scarpe coi tacchi. Beh, come succede spesso anche a me quando metto le scarpe coi tacchi, sono fluido pure io, e ogni tanto si incespicano. Però tu non ti sei arresa, e in questi casi che si fa? Che si fa?
Si va avanti. Si va dritti per la strada che vogliamo prendere. Io sono una persona molto determinata e penso che insomma ci siano altre persone che comunque siano determinate in quello che amano fare. Io in primis nella musica, essendo molto determinata, voglio sempre andare dritta al mio obiettivo. E quindi ecco, spero che questo brano faccia riflettere molto, ecco, anche su questo.
È una bella lezione di vita che ci dà l'Alessia Berlingacci, di 26 anni, della provincia di Lucca, ma che serve a tutti noi che abbiamo 20 anni, che ne abbiamo 70 di anni, e bisogna andare dritti per la nostra strada, chiedendo certamente una mano a chi ti sta vicino, cercandola tra i parenti, nella famiglia, tra gli amici. E lo so, anche oggi non è semplice avere amici, poi con questa cosa del tutto online, gli amici che hai sono soltanto sui social. No, non scherziamo. Tu, Alessia, come sei messa con gli amici? Si riesce ancora a trovarne? Tu sei molto seguita sui social e quindi immagino che anche a te scrivano da tutta Italia, da tutto il mondo, eccetera. Si riesce ancora a 26 anni incontrarsi, guardarsi in faccia, sorridere a una persona, o si ha paura a guardarsi in faccia e si abbassa lo sguardo?
Guarda, ti dico la verità, la maggior parte delle persone che mi seguono, oltre a conoscermi anche sui social, mi conoscono proprio di persona, e quindi a me mi fa il doppio piacere, perché mi conoscono in primis dal punto di vista personale, quindi come sono io di persona caratterialmente, ma poi conoscono anche il mio lato artistico. Infatti ultimamente ho partecipato anche a un concorso dove dovevo essere votata dal mio pubblico, e sono riuscita, diciamo, anche a classificarmi grazie a loro. Quindi io, per me, più che pubblico sono amici, ecco, più ovviamente amici anche più diciamo più attaccati, ecco, ne ho.
Bello.
Quindi mi posso ritenere soddisfatta e felice di questo.
Bello, 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 signori, è un esempio per tutti noi, mi raccomando, ogni tanto fuggiamo dai social. Adesso stanno c'è la giornata, no, che si decide di spegnere tutti i telefonini, e c'è gente che è disperata e dice: come faccio io spegnere il telefonino per un giorno? Scherzi a parte, io con il lavoro che faccio da giornalista, se mi succedesse una roba del genere, che cavolo combino? Cioè, siamo in ritardo con l'intervento vista da Alessia Berlingacci e devo avvisarla, come cavolo faccio? Cioè non sembra, ma sono tante situazioni. Dobbiamo cercare davvero ogni tanto di tornare a passeggiare per strada, a incontrare gli amici, a cercare la gente attraverso i nostri piedini, muovendoci. Mamma mia che fatica! A proposito di cercare, a proposito di muoverci, dicevi hai fatto un concorso mesi fa, ma ti vedo anche attiva con i concerti, ci stai facendo vedere in tanti locali e quindi ti chiedo cosa bolle in pentola, perché come al solito adesso siamo qui sotto l'acqua, sempre, Pasqua, Pasquetta, sempre sotto l'acqua, ma siamo felicissimi perché abbiamo bisogno di acqua. I nostri ascoltatori ci scrivevano prima che stanno cercando gli invasi, cioè sai, la proposta dei politici è scaviamo delle buche per raccogliere tutta quest'acqua che cade, in modo che quando poi c'è la siccità utilizziamo quella, ma ancora gli invasi non ci sono. In attesa degli invasi e del bel tempo, che cosa bolle in pentola con Alessia Berlingacci? Starà già pensando a un nuovo singolo per la primavera estate, su questo non ci piove, e poi magari qualche serata in giro per l'Italia. Alessia.
Sì, diciamo che bolle in pentola, già un inedito, già prodotto, che dovrà uscire prossimamente, ora non so ancora quando, però prossimamente, poi ovviamente continuo sempre a scrivere, quindi a fare canzoni, ecco, e poi quest'estate, insomma, se riesco farò un tour, un'esperienza dove appunto andrò a cantare.
Ci sta, signori. E quindi magari quando sarete in vacanza in Toscana, occhio, frequentate i locali giusti, perché se c'è musica dal vivo potreste riconoscere. Ma è lei, l'ho sentita su Radio Libertà, Alessia Berlingacci, è vero?
Sì.
Dai. Allora Alessia, diamo un contatto ai nostri ascoltatori, dove ti possono cercare sui social per risentire questa canzone Vetri Rotti, con il video che ti vede incespicare con i tacchi, e dove si può naturalmente seguire Alessia Berlingacci per ascoltare il resto della tua produzione.
Certo, potete seguirmi sui vari social, la mia pagina ufficiale Facebook, Alessia Berlingacci, Instagram, Alessia Berlingacci Off, e il mio canale YouTube, Alessia Berlingacci, dove appunto potete trovare i videoclip ufficiali dei miei inediti, dei miei prossimi progetti e di cover. E appunto Vetri Rotti potete trovarlo su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube.
Datevi da fare, signori. E allora Alessia, buona Pasqua. Si può ancora dire buona Pasqua, sì?
Pasqua.
Almeno quello, ci rimane che quello, un uovo di Pasqua da aprire. Grazie, a prestissimo, ciao!
Sì, ciao!
Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Sì, sì, con l'ombrello, con l'ombrello, anche se non dappertutto, scrive La Repubblica, maltempo e neve rossa, ragazzi, beh, ma è Repubblica, ok, Pasqua con caldo anomalo, Pasquetta a rischio, cioè, ma poi cos'altro? Ah sì, la guerra, chiaramente stiamo ammassando le truppe al confine con la Russia, sicuramente, e... Ma cosa vuol dire neve rossa? Cioè, c'è quella con dentro la sabbia del deserto. Perché? Perché stiamo creando l'humus giusto per i fratelli musulmani, che non sono tutti terroristi. Ah, non mica solo quelli, no? Fratelli nel senso Ramadan. Sei baccato, Sammy Varin. Dai, riapriamo il telefono. Chi vuole parlare con me? Dai. 10 minuti, un quarto d'ora. Ve lo regalo. Forza. Tutti coloro che chiameranno da adesso lo 0292947222, Sammy Varin regala una Bibbia, la Bibbia di Trump, $59.99, signori, le scarpe da tennis costavano troppo, dorate, eccetera. Giustamente Trump non fa come il nostro presidente, che canta Ramadan, faccia ossequi, presidente. E l'ha detto, l'ha dichiarato, non è stato ripreso da nessuno finora, perché è Trump, dice, bisogna capirlo, no? Però ha detto che si mette a vendere Bibbie, ha detto facciamo tornare l'America a pregare. Il nostro presidente sommessamente non lo dice, anzi lui appoggia, apprezza il lavoro del corpo docenti di Pioltello, dove si chiude la scuola per fare il Ramadan, ma chiaramente il problema è soltanto didattico, ci mancherebbe altro. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma naturalmente tutto ciò che circola in rete dal punto di vista della Lega e del centrodestra. Ricordo che questo pomeriggio, mercoledì 27 marzo alle 16, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà nella sua Como per la riapertura del nuovo lungolago di Como in piazza Cavour. Se siete in zona, salutatemela. Questo pomeriggio, ore 16, Alessandra Locatelli a Como in piazza Cavour. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma anche dichiarazioni importanti, di questo parliamo poi alle 14.30, avremo nel Focus Lombardia Davide Caparini, storico leghista e consigliere regionale della Lega in Regione Lombardia. Anche l'Europa ha sancito che il percorso federalista del nostro paese è ormai necessario. A parlare così è Luca Zaia. Auguri Luca Zaia. Serve arrivare con tempi certi e pragmatismo a concludere l'iter della riforma autonomista. D'accordo? Sì, è una notizia, anche se giustamente dice l'Europa, cosa ce ne frega? Che ha detto no, una volta tanto, brava. Il Consiglio d'Europa ha detto sì al percorso di autonomia che sta facendo l'Italia. Ed è una notizia che sommessamente non ha detto proprio nessuno. Chissà perché. Questa fa arrabbiare. La rivelazione di Antonio Tajani. Cosa ha detto l'altro giorno? Nel 2019 Matteo Salvini fu fondamentale per fare leggere Ursula von der Leyen. 26 marzo 2024. Quando l'ha detto? Ieri. E noi vogliamo bene a Tajani, ma ci mancherebbe altro. Poi, insomma, ricordo di Berlusconi e tutto, sì, il libro, ma certo, ci mancherebbe, ci sta fregando un fracco di voti, ma mica Forza Italia, ma vai, la Meloni che c'è. Però, sommessamente rispondiamo a Tajani così, con quest'altro cartello. Commissione europea, Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca, gravissimo asse Renzi 5 Stelle. Cioè, la soglia per l'elezione dell'Ursula era di 374 voti, la ministra tedesca della difesa ne ha ottenuti appena 383. Nella sua maggioranza, che include popolari, socialisti e liberali, 75 franchi tiratori, determinanti per la vittoria i 14 eurodeputati 5 Stelle. Quindi Tajani è, insomma, ogni tanto può capitare, non è mica l'unico, in Puglia ne stanno dicendo di cazzate, però ti vogliamo bene Tajani, ci mancherebbe. Votare Lega questo giro per l'Europa significa non voler più la von der Leyen, lo ricordiamo, sempre sommessamente, perché magari sai qualcuno poi si confonde e vota Fratelli d'Italia o Forza Italia. Rivoluzione europea, domani giovedì 28 marzo, siete in zona Legnano alle porte di Milano. Domani giovedì 28 marzo alle 18.30 presso il Caffè Farmacia in piazza San Magno a Legnano, Milano, arriva Angelo Ciocca, deputato al Parlamento europeo. Fare quattro chiacchiere sulla nuova Europa con lui direi che è una bellissima idea, anche perché Ciocca È bello tostino. La candidatura di Soumahoro, non c'è dubbio, è stato un errore. Nicola Fratoianni, sì, ma ogni tanto gli strappano ste cose, no? Tra lui e quello dei Verdi, che veramente non gli sembra vero che lo caga ancora qualcuno, ragazzi. Ma gli sembra incredibile. Gli ha fatto mettere anche la giacchetta sulla testa la Meloni. Capisci che è cambiata l'aria. E si sono accorti che è stato un errore far eleggere Nicola Fratoianni. Tranquillo, adesso arriva il sindaco di Riace, che lui è tutt'altra persona, assolutamente, tutt'altra persona. Il Consiglio d'Europa dice sì all'autonomia, lo ricorda Roberto Calderoli. Il Congresso dei poteri locali e regionali, riunito a Strasburgo, approva un documento che invita l'Italia a proseguire nel percorso avviato. L'avete sentito da qualcuno? No, perché ci rompono le palle quando l'Europa dice e fa qualunque cosa, gli amici di sinistra, una volta tanto che è d'accordo con il centrodestra e con la Lega, silenzio. A proposito di autonomia, ci sono degli eventi molto importanti nelle prossime settimane. Adesso vi molliamo per Pasqua, un po' di riposo, chiaramente piove, state chiusi in casa o se avete coraggio di andare in giro, andate in giro. Ma il 20 aprile, da segnare in calendario, a Bergamo c'è un bel evento, Direzione Autonomia, dal sogno alla realtà. Alle 16.30 del 20 aprile presso l'auditorium della Casa del Giovane in via Gavazzeni 13, chiaramente ci saranno i big della Lega per parlare di autonomia. Save the date, non è bergamasco, è inglese, dai, New Rant. 20 aprile 2024, Bergamo, ore 16.30, auditorium della Casa del Giovane, parliamo noi di autonomia. Pronto?
Buongiorno signor Sammy Lisetta.
Buona.
Allora, la Meloni e Tajani secondo me hanno disconosciuto le elezioni russe che hanno incoronato Putin, e gli USA, signor Sammy, ci hanno lasciati soli ricordandoci che comunque con Putin avremo a che fare nei prossimi anni. Non abbiamo mandato le congratulazioni al Cremlino e invece più di mezzo mondo, signor Sammy, non si è fatto problemi. E aggiungo, tra la UE sempre indecisa e gli USA che al Consiglio di Sicurezza ONU chiedono un cessate il fuoco immediato, anche questo secondo me farà la differenza nel brutto mondo a cui ci stiamo preparando. Tutto qua, la saluto, buona giornata.
Grazie. E ogni tanto qualcuno gli viene, si sveglia la mattina, gli viene qualche dubbio, ma come è stato possibile che questi terroristi siano arrivati in quel concerto in Russia senza che nessuno li vedesse e poi al ritorno si sono fatti centinaia di chilometri senza che nessuno vedesse niente? Beh, c'è qualche dubbiettino, però meglio non parlarne, assolutamente è stata l'Ucraina, ma c'è di mezzo anche l'Inghilterra, l'America. A me dal primo giorno mi è venuto qualche dubbio. Sono un gomblottista? Sì. Autonomia anche a Torino, signori. Giustamente, prima del 20 aprile, chi abita in Piemonte, un bellissimo evento sabato, non questo, il prossimo 6 aprile alle 11 a Torino. Autonomia, le opportunità per il nostro Piemonte al Museo Nazionale dell'Automobile sabato 6 aprile ore 11. Matteo Salvini, Riccardo Molinari, Roberto Calderoli, Maurizio Fugatti, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga. Signori, non potete mancare questo evento. C'è ancora qualcuno in linea? Cucicucicu, nessuno osa parlare con me. Allora vi leggo quest'ultimo appuntamento con Silvia Sardone, la Valcamonica in Europa, venerdì 19 aprile alle 20, dibattito e gnam gnam, cena offerta con registrazione tramite link al Graffiti Park di via Santo Stefano 12, capo di... non riesco più a parlare, cos'è successo? Mi passi la Bibbia per favore. Capo di Ponte in provincia di Brescia, Silvia Sardone a Capo di Ponte, Brescia, Graffiti Park, via Santo Stefano 12, venerdì 19 aprile, ore 20.
Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Stai ascoltando
Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censura.
La tua radio.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Sono Paul Atreides, Duca de Arrakis.
Arriva al cinema il secondo capitolo del capolavoro diretto da Denis Villeneuve.
Combatto per la mia gente.
Combatterò al tuo fianco.
Ti mostrerò io la via.
Con Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Javier Bardem.
Tu non puoi perdermi, Paul Atreides.
Dune, parte 2, dal 28 febbraio al cinema.
È l'ora della prossima tappa del tuo viaggio.
Non sarò più il guerriero dragone.
Oh, è tornato.
Nessuno metterà in dubbio il mio potere.
E chi è?
La più potente maga mutaforma, la Camaleonte.
Kung Fu Panda 4.
È il momento della sfida finale.
In anteprima il 17 marzo e dal 21 marzo al cinema.
Officine Ubu presenta Totem, il mio sole, acclamato dalla critica internazionale. Il film che ha commosso gli spettatori di tutto il mondo.
Ok, hai già un desiderio?
Posso andare a salutare il papà?
Un'emozionante celebrazione della vita in tutte le sue forme. Totem, il mio sole, dal 7 marzo al cinema.
Qui Parlamento.
Penso ad esempio all'emendamento che ha abbassato l'età necessaria a guidare i veicoli di trasporto persone per fronteggiare almeno in parte la cronica carenza di autisti. Penso all'istituzione del registro telematico delle imprese di consulenza, richiesto dalle associazioni di categoria, alla norma sulle violazioni dei limiti di velocità nella laguna di Venezia, agli obblighi delle campagne di richiamo da parte delle cause automobilistiche. Ancora insieme e accogliendo le istanze dell'intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica guidato dalla senatrice Erika Stefani, abbiamo dato risposte serie di sicurezza agli utenti delle due ruote a motore, includendoli tra l'utenza vulnerabile del codice della strada e prevedendo la terza fascia sui guardrail. Ed è stato anche frutto di un emendamento che la maggioranza ha accolto e votato l'innalzamento davvero minimo della potenza delle auto per i neopatentati, per i quali nel disegno di legge voluto dal ministro Salvini le limitazioni passano da 1 a 3 anni. Si è trattato anche in questo caso di un intervento di buon senso, che fermo restando il divieto di guida per auto sportive di grossa cilindrata, non costringe le famiglie in questo momento di difficoltà ad acquistare una seconda auto. Tra gli emendamenti della Lega, Presidente, voglio ricordare un'altra norma, quella che punisce con pene severe chi abbandona gli animali per strada, fenomeno incivile che soprattutto in estate ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti. Così come vorrei anche citare l'emendamento accolto in delega per semplificare il processo di rilascio e rinnovo della patente per le persone con disabilità e quello che prevede i dispositivi di segnalazione acustica ai semafori per agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva. Ancora due temi, Presidente. Il primo riguarda gli autovelox. Nel nuovo codice della strada si ampliano le violazioni che possono essere accertate e sanzionate senza contestazione immediata e viene previsto che i dispositivi da remoto possano accertare anche più violazioni contemporaneamente. Di più, con un emendamento della Lega abbiamo previsto che la mancata copertura assicurativa possa essere sanzionata anche dai rilevatori ai semafori. Ma una cosa deve essere chiara. Questi strumenti devono realmente servire a prevenire gli incidenti stradali e non trasformarsi in trappole per automobilisti. E in questa direzione, proprio in questa direzione, va il decreto ministeriale che il ministro Salvini, dopo 14 anni, dico 14 anni, almeno 3 ministri del Partito Democratico ha sbloccato giovedì scorso con un accordo in conferenza Stato-Città, che contiene regole chiare sull'installazione dei velox. Complimenti anche per questo ottimo lavoro al governo e al ministro Salvini. Nel nuovo codice, nella parte di delega, abbiamo invece previsto l'installazione dei dispositivi per il conto alla rovescia nei nuovi semafori e una durata minima del giallo, perché anche i cosiddetti T-RED non si trasformino in semplici bancomat a danno dei cittadini e a solo vantaggio dei bilanci dei comuni. Non è normale che, ad esempio, nella mia città Torino ci sia un T-RED che da solo totalizza 1/3 delle multe di tutta la città, registrando quasi 50.000 violazioni in un anno. E chiudo, Presidente, su un ultimo tema, che è quello della velocità nei centri urbani. Anche su questo nel nuovo codice della strada si interviene con mano pesante. Ritiro immediato della patente da 15 a 30 giorni per chi superi i limiti di velocità tra i 10 e i 40 km orari in un centro abitato per 2 volte in un biennio. È giusto, Presidente, ma i limiti di velocità devono essere ragionevoli. E allora anche in questo caso, con chiarezza, diciamo sì, e lo dice anche la direttiva del ministro Salvini, alle zone 30 vicino ad asili, vicino a scuole, campi sportivi, ospedali, parchi giochi, sì alle zone 30 nelle strade senza marciapiedi o dove c'è intenso traffico di pedoni e ciclisti. No, invece, a ordinanze ideologiche che vorrebbero imporre i 30 km orari in tutta la città, tradendo lo spirito della norma, mettendo in difficoltà i cittadini senza benefici proporzionali in termini di sicurezza e riduzione delle emissioni. Andiamo avanti, lo dico al vice ministro Rixi, andiamo avanti con interventi rigorosi e di buon senso. Il gruppo della Lega è al fianco del governo e del ministro Salvini e per questo dichiaro con orgoglio e convinzione il voto favorevole del nostro gruppo a questo provvedimento.
Qui Parlamento.
Tra le foglie della mia città, cercando un prato verde nell'umanità. Si alza il sole adesso, ma guardo sempre giù. Gli applausi della sera non li sento più. Ma ecco una farfalla che vola contro il vento, come una canzone che ha del sentimento. Ed io non ti conosco, ma ricordi lei, una tutina rosa dentro gli occhi miei. Ti auguro fortuna, dei voli planetari, di vivere più a lungo sopra tutti i mari, di annusare i fiori tra i bimbi colorati, tra le loro mamme i petali dorati. Lei volava piano, dentro ad ogni stanza, illuminava tutto come in una danza. Poi all'improvviso quel volo si fermò, dentro una cornice sopra ad un comò. Dove sei? Come stai? Sopra quale stella andrai? Sei già grande allo specchio, mentre giochi col rossetto. Giochi belli come mamma, con un po' di vanità. Mentre scrivo una canzone che con te poi volerà. Sorrido un po' per caso, fretta non ne ho. Respiro tra i ciliegi, qualcosa poi farò. Osservo la natura senza i suoi difetti. Un abile pittore dai pollini perfetti. Di rondini e farfalle il cielo si è riempito, pure un usignolo sembra divertito. Mi perdo in un istante, volando con la mente, cercando lei da grande in mezzo a tanta gente. Ma poi all'improvviso osservo la mia spalla, come se niente fosse, ritrovo la farfalla con le sue ali rose e la semplicità di un gesto casuale che dà felicità. Io non so volare, tu mi lascerai, un battito d'ali e presto te ne andrai. La vita è troppo breve per non andar lontano, raggiungi quella stella lasciando la mia mano. Dove sei? Come stai? Sopra quale stella andrai? Troppo breve il tempo divorò, lo scatto di una foto il volo cominciò, con le sue ali rose in alto la vedrò.
Dolcissima canzone di Cisla, Battito d'ali, dedicata a chi non c'è più, dedicata a una farfalla che Cisla ogni tanto incontra e ci manda anche un saluto, sentiamolo.
Ma guarda, come ti dicevo...
Questo è il colloquio che mi faceva con me, il saluto è invece questo. Senti.
Bella raga, io sono Cisla, cantautore milanese. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutti gli amici ascoltatori di Radio Libertà.
Ma certo.
E di Potere al Popolo.
Ma sei gentile. Grazie Cisla, ma soprattutto riascoltatevi questo pezzo sentito Dali di Cisla, che è davvero dolcissimo, nonostante utilizzi un linguaggio, una metrica molto aggiornata ai tempi d'oggi. 14:11, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, buongiorno anche a chi ci ascolta nella replica all'alba, lo sapete, dalle 5:30 alle 7:30 c'è in onda la replica di Potere al Popolo con Sammy Varin. Tra poco arriverà il Focus Emilia Romagna, ma ho il tempo di ricordare, l'abbiamo sentito anche prima da qui Parlamento, che la Camera ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Sono sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, che dice: un grande risultato frutto di un confronto approfondito in Parlamento e anche con tecnici, associazioni, amministratori del territorio, che riforma un codice vecchio di decenni, con più prevenzione ed educazione e aggiornando sanzioni e norme. Davanti alle inaccettabili stragi sulle strade, il nostro obiettivo è salvare vite. Ora avanti con il passaggio in Senato per il via libera definitivo a un testo di buon senso a tutela di tutti, e oggi naturalmente ne sentirete parlare su tutti i giornali e telegiornali. Repubblica ad esempio scrive: codice della strada, c'è l'ok della Camera, meno autovelox. È arrabbiatissimo il sindaco di Milano, dice: oh, Salvini non mi fa mettere più autovelox, ne voglio di più, ne voglio ancora, macchine più potenti ai neopatentati. Repubblica che ce la mette giù così, ma non è vero, pochi cavalli in più, semplicemente se in famiglia hai un'auto un po' più vecchia che ha qualche cavallo in più e gliela dai a tuo figlio da guidare, non è che gliene devi comprare una nuova, non sembra, ma è tanta roba. Stretta su chi guida ubriaco, drogato o con il cellulare. È chiaro che questa menata del cellulare in mano bisogna smetterla, soprattutto coi messaggini. Quante volte abbiamo avuto la tentazione di rispondere subito al messaggio mentre si sta guidando l'automobile? Ci fermiamo o semplicemente non si risponde al messaggio e quando si arriva si dice: scusa, ma stavo guidando. In apertura addirittura del Corriere, codice strada, c'è il sì della Camera, meno autovelox, stretta su alcol e stupefacenti, cari drogati di Spinelli, naturalmente, of course. E vuoi mettere, cosa vuoi che sia lo spinello? Certo, fuma, fuma tranquillamente, ma non mentre guidi. Quando hai fumato lo spinello te ne stai a casa e sogni la Schiffer. È vecchio ormai la Schiffer, è vero. La Camera ha approvato il DDL che riforma il codice della strada, dall'aumento della potenza dei veicoli che potranno guidare i neopatentati alla disposizione degli autovelox in città e sulle strade veloci. Ecco come cambiano le regole. La verità, appunto, che si cercherà di fare in modo che gli autovelox non servano più a fare cassa, nonostante i comuni abbiano bisogno di soldi, certamente, ma basta con sta menata di metto autovelox e quelli ti tirano dentro milioni di euro, milioni di euro di multe. Autonomia è la parola d'ordine della Lega da quando è nata, e nessuno ne parla, ma c'è stata una votazione in Europa positiva per l'autonomia, e Roberto Calderoli ne ha parlato, e purtroppo anche qui nessuno lo sta ricordando. Lo facciamo noi, visto che siamo la radio di Via Bellerio, la radio di un certo centrodestra che crede in un'Italia unita, sì, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, delle autonomie. Il Consiglio d'Europa guarda con favore all'autonomia e alla spinta decisiva per ridurre i divari attraverso i LEP, promuovendo l'azione del governo italiano e invitando l'Italia a proseguire nella direzione intrapresa. L'approvazione di queste raccomandazioni è un risultato importante e certamente positivo, che rafforza l'azione dell'esecutivo. Così ha dichiarato con soddisfazione il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, al termine delle votazioni svoltesi a Strasburgo per la 46esima sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. C'è ampia convergenza, sottolinea Calderoli, tra quanto viene previsto all'interno di queste raccomandazioni e ciò che sta portando avanti il governo italiano. L'autonomia non solo viene indicata come un modello interessante anche per altri paesi, ma può essere un esempio virtuoso per liberare le migliori energie, ridurre le differenze territoriali, portare maggiore democrazia e sviluppo. Le misure perequative e la spinta decisiva per i LEP vengono viste con favore dal Congresso, che guarda l'autonomia come un'opportunità di svolgere svolta per il nostro paese e di questo non posso che essere orgogliosi. Questi livelli di prestazione che purtroppo ancora non esistono in Italia, c'è troppa differenza tra nord e sud, verranno inseriti proprio con l'autonomia. È una specie di assicurazione per le regioni più svantaggiate. Sotto questi livelli la tua assistenza, non soltanto sanitaria, in ogni campo, non può scendere. All'interno delle raccomandazioni approvate, dice ancora Roberto Calderoli, viene inoltre dedicata particolare attenzione sia al tema delle province e delle città metropolitane, sia al sistema di governance per Roma Capitale. Sul primo fronte si sollecita la reintroduzione dell'elezione diretta per gli enti provinciali e delle città metropolitane attraverso un serio ripristino che comprenda anche risorse adeguate per la gestione dei territori. Per quanto riguarda le misure dedicate a Roma, si ritiene necessario modernizzare il sistema di governance per aumentare la capacità di sviluppo della capitale. Raccogliamo con piacere entrambe queste indicazioni da parte del Consiglio d'Europa, sottolineando non solo che la riforma per la reintroduzione delle province è ora in commissione al Senato, reintroduzione delle province, che adesso esistono praticamente solo su carta, ma che come governo stiamo lavorando anche a un provvedimento ad hoc per assicurare alla capitale del nostro paese maggiori poteri. Così Roberto Calderoli, che riprendiamo molto volentieri perché non ne ha parlato nessuno, l'Europa ha votato sì all'autonomia italiana. Ci fermiamo perché è arrivato il tempo per il Focus Emilia Romagna.
Va ora in onda Focus Emilia Romagna.
E pompa, pompa, pompa il pomeriggio con Sammy Varin. Buongiorno anche a chi ci segue nella replica mattutina all'alba. In diretta sono le 14:16. Naturalmente, chi ci ascolta in diretta può entrare con noi in onda chiamando il centralone 0292947222 o inviando un WhatsApp al 340670 9659. Tanti messaggini di ringraziamento per il lavoro per l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti. Abbiamo parlato di ciò che sta avvenendo alla Camera con il discorso della Meloni, ma soprattutto bacio bacio da parte degli amici di sinistra, dico di sinistra ma mica poi tanto, perché poi in Basilicata voteranno il candidato di centrodestra. Si ride e si scherza perché Salvini ha abbracciato la Meloni, Meloni ha abbracciato Salvini, Meloni alla Camera minimizza su Salvini, attacca i Dem dicendo ragazzi vi vedo nervosi, che è la frase veramente che fa arrabbiare chiunque. La Schlein risponde dicendo incoerente su tutto e Conte dice a sua volta irrilevante. Chiaramente queste sono tutte notizie che vedrete, sentirete in tutti i telegiornali perché sono su tutti i siti internet. Dove sta la notizia non lo so, che si sono abbracciati Meloni, Salvini e l'abbraccio in aula, scrive il Corriere. E poi sulla famosa frase di Matteo Salvini che aveva detto insomma che il voto dei cittadini, i cittadini hanno sempre ragione, vabbè, dove sta anche qua queste menate? Su questa cosa la Premier ha detto Ucraina contano le decisioni, ed è vero certamente che poi abbiamo il ditino alzato noi della Lega e magari anche qualcun altro sul fatto che con questa guerra bisogna finirla, sul fatto che stiamo pericolosamente precipitando verso la terza guerra mondiale. Anche la Meloni l'ha detto chiaramente, col cavolo non si inviano truppe della NATO in Russia, non facciamo cavolate, vi vedo nervosi, questa è proprio la frase arrabbiare chiunque. Siamo in diretta per parlare di territorio e certo abbiamo parlato anche di Umbria e adesso parliamo di Emilia Romagna, è già perché si vota l'8 e il 9 di giugno in tante piccole grandi realtà italiane. Noi che tifiamo per il territorio e soprattutto per la buona politica andiamo a spulciare nei territori più imprevisti, non andiamo siamo solo nelle grandi città, ma anche in mezzo alle montagne. In questo caso siamo a Castelnuovo Monti, poco più di 10.000 abitanti, considerato il capoluogo dell'Appennino reggiano. Siamo proprio in provincia di Reggio Emilia e con noi il candidato vice sindaco nelle fila di una lista civica Castelnuovo Monti. Siamo con Mattia Casotti.
Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Piacere di trovarti, Mattia. Mi piace parlare di territorio, ma soprattutto molto spesso ci dimentichiamo delle difficoltà di chi vive in montagna, tutta un'altra vita rispetto a chi vive in pianura, soprattutto naturalmente quando c'è il maltempo, quando arriva la neve, ma non soltanto. La situazione orografica complica moltissimo qualunque cosa tu debba fare. Ma partiamo dall'inizio. Mattia Casotti è giovane, ma hai già un'esperienza incredibile all'interno della Lega e all'interno della regione Emilia-Romagna. Sai come funziona la politica. A cosa ti sei dedicato in questi anni?
Assolutamente sì, Sam. La mia storia in Lega nasce nel 2012, quando io feci le mie prime tessere di sostenitore, quando ancora c'era il grandissimo Bobo Maroni come segretario. E dal 2015 ho l'onore e il piacere di lavorare con il gruppo della Lega presso la regione Emilia-Romagna. Con i miei consiglieri abbiamo sempre, e io in particolare, per una questione di cuore, di territorio, cosa che mi ha sempre insegnato la Lega fin dal principio, è stare vicino alla nostra gente. Star vicino alla mia gente vuol dire star vicino ai montanari. Siamo in pochi, siamo disparati nelle montagne, ma siamo convinti di avere gli stessi diritti perché paghiamo le stesse tasse e abbiamo le stesse utenze di chi abita in città e lungo la via Emilia. E quindi siamo dell'idea che anche chi abita nell'ultimo paese, vicino al confine quasi, noi siamo quasi al confine con la Toscana e con la Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, abbiamo anche noi gli stessi diritti di chi abita a Reggio Emilia, Modena Centro, le terre tanto care al PD.
E questa è una cosa molto bella che hai detto. L'Emilia-Romagna non è soltanto lungo la via Emilia, ma ci sono tante altre zone che purtroppo vengono dimenticate da chi magari li ha gestiti anche bene tanti decenni fa. Ma la frase è sempre quella, perdonatemi se sono monotono, probabilmente sicuro di essere rieletto, ha pensato ad altro negli ultimi anni e mandando avanti altre situazioni che magari creavano un certo business, bah, chi lo sa. Un esempio stupido, ma assolutamente no, serissimo ad esempio, è quello dei punti nascita. Punti nascita, questi sconosciuti, potremmo dire, a Castelnuovo Monti?
Assolutamente sì, Sammy, perché devi sapere che assieme ad altri punti nascita dell'Appennino emiliano, quello di Castelnuovo Monti è stato chiuso per una pura scelta politica, in quanto sappiamo benissimo che le scelte sanitarie e in merito al funzionamento degli ospedali vengono decise dalla regione, il cui bilancio è formato per un 75% dalla sanità. Ebbene, dal 2017, purtroppo, in Emilia-Romagna è giusto che si sappia, la gente deve sapere, che non si può più nascere in montagna in Emilia-Romagna. Non ci sono più punti nascita in nessuno degli ospedali di montagna lungo da Piacenza fino ad arrivare a Rimini, da Piacenza alla Romagna. Non c'è più un posto, un comune, un ospedale in montagna dove sia possibile nascere. E questo per noi, per me e per tutti, chiunque abita in montagna, non è una questione di destra, di sinistra, di cosa uno vota. È una questione di diritti fondamentali, visto che il PD e la maggioranza bonacciniana si è sempre riempita molto la bocca e le azioni dal punto di vista di essere paladini dei diritti. Bene, questa è stata per noi una delle peggiori mancanze di rispetto e di violazione dei diritti delle donne di montagna, che vengono costrette tutt'oggi ancora a percorrere chilometri e chilometri verso valle durante i mesi invernali, durante periodi in cui non c'è possibilità di viaggiare tranquilli, perché abbiamo anche infrastrutture che sono ancora da ammodernare verso la montagna e c'è il rischio magari di incontrare un camion e una corriera nel senso opposto di marcia e trovarsi in coda perché con l'ambulanza che non riesce a passare, perché è successo anche questo. Perché le mamme devono percorrere fino a 50 km per arrivare ai punti nascita, nel mio caso parlo di quello di Reggio Emilia oppure quello di Sassuolo, e non gli è stato concesso di farlo nel nostro territorio. Un ospedale, il nostro, quello di Castelnuovo Monti, che è stupendo, a misura familiare, piccolo ma con una qualità enorme, con una qualità dei professionisti che è all'avanguardia, un reparto che era stato anche oggetto di investimenti importanti proprio sull'ambito ginecologico e ostetrico, e tutto questo perché? Perché secondo la Regione Emilia-Romagna non erano garantiti i parametri di sicurezza delle partorienti, cosa che è sempre stata smentita anche nei fatti, prendendo ad esempio il nostro governatore Maurizio Fugatti in Trentino, che col punto nascita di Cavalese è andato contro, diciamo, ai pareri tecnici, e attraverso un piano di investimenti, un piano organizzativo ospedaliero, è riuscito a riaprire senza tanti indugi il punto nascita di Cavalese in provincia di Trento, perché sappiamo benissimo che la questione dei punti nascita è una decisione politica.
Signori, e si parla di rispetto per le donne, e questo è proprio un esempio chiarissimo. 14:25, anche per te arrivano i complimenti dei nostri ascoltatori, soprattutto perché è da apprezzare oggigiorno chi davvero ci mette la faccia, chi ama il proprio territorio, tu che hai competenze regionali in Emilia Romagna, lavorando in regione, ma poi hai scelto la tua terra, Castelnuovo Monti, per candidarti a vice sindaco, e quindi l'amore è veramente fortissimo che i leghisti hanno per le proprie terre, si dimostra anche così, credendoci e dicendoci io ci sono. Anche sul fronte infrastrutture in montagna, sul fronte turismo, sono fronti pure questi dimenticati da una certa sinistra. Poi abbiamo visto anche i casini, purtroppo, quando arrivano le alluvioni, qualcuno che pensava ad altro o che non era capace di agire su quel fronte, e qui il centrodestra e la Lega possono fare molto, è vero?
Assolutamente sì. Partiamo dal presupposto, che è una vicenda ormai nota ed è stata riportata in auge anche grazie al ministro Salvini, che se ne cura mensilmente ormai, che è una questione che è risaputa e riconosciuta, che è quella della diga di Vetto. Siamo nel mio territorio, sempre al confine tra Parma e Reggio Emilia, dove c'è un'infrastruttura che viene promessa, programmata e mai realizzata purtroppo dagli anni Ottanta, perché c'è stata sempre una grandissima e un'enorme diatriba e di sbarramento da parte della sinistra ambientalista, ma proprio parliamo della più estrema, Sanni. Tu immaginati i più estremi ambientalisti che ti possono venire in mente, e ce li abbiamo avuti noi.
Urca.
Perché sono sempre stati agguerriti verso una, a detta loro, cementificazione inutile lungo una valle del fiume, che è quella del fiume Enza. Ma questi signori non hanno in mente e continuano oggigiorno a essere contrari alla realizzazione di questa infrastruttura, che è semplicemente una infrastruttura che meriterebbe attenzione solo per il punto di vista anche di purezza dell'acqua, perché noi tutti gli anni lasciamo disperdere l'acqua che cade dai nostri monti, che scende dai nostri monti a seguito dei disgeli, delle piogge, e che lungo il fiume Enza arriva fino al Po, e lasciamo magari durante i mesi di siccità di giugno, luglio, dove si tribola più ad avere precipitazioni piovose, e facciamo sì che i nostri agricoltori che coltivano il parmigiano reggiano, che è un'eccellenza che cerchiamo di sponsorizzare, promuovere in tutto il mondo, gli facciamo pompare l'acqua che gli serve dal Po, che non è certo, con tutto il bene che vogliamo al Po, non è certo l'acqua più limpida e pura che possiamo mandare sui prati del nostro parmigiano reggiano. Oltre ciò, la diga di Vetto avrebbe ovviamente anche una funzione di tutela del letto del fiume dal punto di vista alluvionale. Abbiamo avuto nel 2018 l'alluvione a Lentigione proprio a causa dell'esondazione del fiume Enza, oltre che un aspetto anche di utilizzo turistico, perché immaginiamoci un lago artificiale che viene creato dallo sbarramento, che può essere utilizzato per i più impensabili scopi. E vengono fatti continuamente dei convegni per studiare i metri cubi necessari. Noi siamo a favore ovviamente di una metratura che sia la più grande possibile da realizzare sul territorio, perché sappiamo che metrature piccole, di piccole dimensioni, non risolverebbero i problemi di tutta la valle dell'Enza relativa al parmigiano reggiano, alle irrigazioni, e soprattutto anche non porterebbe il beneficio che invece un'infrastruttura di oltre 100 milioni di metri cubi garantirebbe come sviluppo e come investimento per tutta la montagna.
Capite, per fortuna c'è un certo centrodestra che sta risvegliando le coscienze, lavorare per prevenire i gravissimi problemi, da una parte la siccità, dall'altra parte le inondazioni, abbiamo imparato anche a capire che cosa sono le vasche di laminazione che in Veneto hanno salvato tante terre. Avanti così con la buona politica. Nell'ultimo minuto, naturalmente, Mattia Casotti, ti chiedo come si chiama la lista civica della quale fai parte e chi raccoglie, ma soprattutto certamente diamo l'appuntamento per chi ha parenti, amici o vive nella zona di Castelnuovo Monti sull'Appennino reggiano. L'appuntamento è proprio in queste settimane per decidere insieme il programma affinché le vostre proteste divengano proposte politiche. Mattia.
Esattamente. Guarda, la nostra lista si chiamerà Castelnuovo al Centro, perché ci siamo dati come input l'idea che una buona amministrazione, chi si propone seriamente per andare ad amministrare un territorio come il nostro, deve mettere al centro il benessere e la programmazione per i propri cittadini. Noi abbiamo tanti temi che dovremo affrontare e troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. La nostra ovviamente è una lista civica, perché mettiamo al centro le persone, noi siamo per mettere in luce le persone a prescindere dalla loro appartenenza politica, cosa che la sinistra non è mai riuscita a fare fino ad oggi. Mentre noi mettiamo al centro le persone, logicamente abbiamo il pieno sostegno dei partiti di governo dell'area di centrodestra e siamo molto contenti, perché in tal modo si riesce a trasmettere da quello che viene fatto a Roma e nei ministeri, soprattutto i nostri della Lega, e a trasferire le competenze, le idee, le proposte, nonché, cosa non da meno, i bandi e i finanziamenti sul territorio come il nostro, che ne ha assolutamente bisogno.
Mattia Casotti da Castelnuovo Monti, capoluogo dell'Appennino reggiano. Mattia, davvero buon lavoro e ci sentiamo, ne sono certo, ancora nelle prossime settimane.
Grazie Sam e un saluto dall'Appennino a tutti.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Qui Parlamento.
C'è naturale, è scritto a parlare il senatore Bergesio, ne ha facoltà, prego.
Grazie Presidente. No, da ormai una decina d'anni nei fiumi e canali del nord Italia è diffuso il fenomeno del bracconaggio ittico, cioè della pesca di frodo. Il fenomeno è diffuso in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, Emilia-Romagna e soprattutto nel delta del Po. I bracconieri ittici provengono in larga parte dalla Romania e da altri paesi dell'est Europa come Bulgaria e Moldavia. In 2 o 3 ore riescono a pescare oltre 500-600 kg di pesce. Nelle reti finiscono carpe, pesci siluro, lucioperca, temoli, russi, carassi, eccetera. Sono destinati ai banchi dei mercati dell'est Europa oppure, e non è raro, anche a qualche mercato italiano. Le bande di pescatori, così li dobbiamo definire, di frodo, si sono spartite il territorio, non entrano mai in contrasto tra loro e hanno confini ben definiti. Ogni gruppo è composto da una decina di persone, divise in 2 squadre. I bracconieri arrivano sull'argine del fiume di notte, gonfiano un gommone, quindi mettono in funzione l'elettrostorditore, un congegno piuttosto semplice composto da una batteria per automobili collegata a un trasformatore regolabile. Basta immergere l'asta nell'acqua per liberare le scariche. I pesci vengono storditi e attirati verso le reti. I bracconieri, una sola notte di pesca, riescono a catturare buona parte della fauna ittica presente in quell'area del fiume o del torrente. Un altro gruppo è incaricato di portare il pesce in una zona vicina. Qui avviene una prima sommaria lavorazione. Poi i pesci vengono caricati in cassette colme di ghiaccio su furgoni diretti nell'est Europa. Le norme igieniche e sanitarie sono totalmente assenti e inesistenti. le certificazioni per i prodotti trasportati sono spesso false. Nel nord Italia il fenomeno è diventato importante a partire dal 2012.
Qui Parlamento.
Stai ascoltando
Radio Libertà,
la tua voce libera, senza filtri né censura.
La tua radio.
Grazie dei complimenti, ma non li dovete fare a me, li dovete fare alla fisarmonica di Giuseppe Santamaria. Cercatelo sugli store digitali, su YouTube, questo soufflé d'amour, Franco Michalizzi e Giuseppe Santamaria, con la bellissima fisarmonica che non viene usata più da nessun artista, adesso sono troppo fighi per la fisarmonica. La musica indipendente ci ha portato all'appuntamento con il Focus Lombardia.
Va ora in onda Focus Lombardia.
Una buona scusa per parlare con il territorio. Ogni giorno ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia. E a quest'ora del mercoledì parliamo con Regione Lombardia. Oggi abbiamo in linea il consigliere regionale della Lega, Davide Caparini. Ciao Davide!
Ciao, ciao a tutti. Beh, diciamo che, ritornando alla fisarmonica, strumento della nostra tradizione, strumento molto, molto impegnativo, bisogna saperlo suonare e per suonarlo bisogna studiare tantissimo, fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, magari lo sentiamo un po' meno perché è veramente difficile.
È vero.
E quindi apprezziamo chi lo sa valorizzare, anche, caspita, e la poesia per le nostre orecchie, poesia per la nostra anima.
Sì, e io cerco proprio di andare a trovare questi pezzi. Nuovo, è appena uscito, Franco Michalizzi ha fatto colonne sonore da una vita e si è inventato questo CD con Giuseppe Santamaria, che è un cultore della fisarmonica. Ogni settimana mandiamo un pezzo per cercare di ricordare soprattutto ai giovani, di infilare dentro nelle loro canzoni ancora la fisarmonica.
Sarebbe bravissimo, bello. Bravissimo. Eh sì, perché poi l'educazione musicale passa proprio anche attraverso l'ascolto e la comprensione di quanto alcuni strumenti sappiano proprio suonare le corde dell'anima, perché di questo stiamo parlando. Quindi complimenti a te, complimenti a Radio Libertà, che ancora oggi con tanta fatica aiuta a comprendere un linguaggio che purtroppo nel mainstream viene un po' dimenticato, sottovalutato.
Eh sì, perché adesso sono bravi tutti, come dicevi prima, suonare la fisarmonica è difficile, difficilissimo, oggi invece tutti quanti si improvvisano artisti, cantanti, un po' come la politica, non è facile fare politica, tutti si improvvisano politici e poi vediamo certi risultati, non parliamo degli alleati, non parliamo degli alleati, ci mancherebbe, ma un po' da tutte le parti vediamo a volte la caratura non è proprio il massimo.
Semmai iscriviamoci a 5 Stelle fino nel Parlamento.
Esatto. Senti, poi arrivano per fortuna anche le soddisfazioni e con te vorrei parlare oggi di una notizia che ne abbiamo parlato praticamente soltanto noi e Roberto Calderoli e persino l'Europa. E ragazzi, noi siamo sempre qua contro l'Europa, la vogliamo rifondare, certo che la rifondiamo l'8 e il 9 di giugno, però persino l'Europa ieri ha detto sì, il Consiglio d'Europa ha detto sì all'autonomia. E a questo punto
questo è un tema molto molto importante.
E ci siamo, insomma, cioè l'iter parlamentare è partito, la strada è ormai tracciata, Caparini, diccelo.
Sì, premesso che mi stai parlando di Roberto Calderoli, quindi come dire, mi metto la mano sul cuore e faccio appello alle mie radici da vetero leghista, quindi assolutamente Roberto ha fatto un lavoro immane, complicatissimo, difficilissimo, perché evidentemente non tutti sappiamo quanto sia difficile mettere insieme differenti sensibilità rispetto a quello che l'autonomia rappresenta e potrà rappresentare per lo sviluppo del nostro paese. Un tema fondamentale è quello del dialogo con l'Europa. Siamo prossimi alla campagna elettorale che deciderà le sorti di tutti noi, perché tutti noi sappiamo quanto l'Europa può contare e potrà contare sul nostro futuro, sul nostro destino, e quindi sappiamo anche che l'Europa oggi dialoga direttamente con le nazioni, quindi con i singoli stati. E le regioni come Lombardia, come il Veneto, come tutte le altre, non hanno la possibilità di parlare con la Commissione, di parlare con il Parlamento, e quindi non hanno modo di far sentire la loro voce, di far pesare o contare le esigenze o le potenzialità. E quindi con l'autonomia e con il grandissimo lavoro che Roberto Calderoli è stato in grado di fare, abbiamo avuto la conferma di come il progetto originario dell'Europa, ovvero l'Europa delle regioni, io sono entrato in Lega ancora prima degli anni 90 proprio perché sentivo parlare dell'Europa delle regioni, quindi qualcosa di grande che riconoscesse le identità, che riconoscesse il valore delle singole comunità. Ecco, questa cosa finalmente, anche attraverso il lavoro che stiamo facendo a Roma, potrà essere valorizzato, potrà avere finalmente la sua massima espressione. Quindi la Lombardia che dialoga, parlando da lombardo ovviamente, ma vale per tutte le altre regioni, la Lombardia che dialoga direttamente con la Commissione e quindi che è in grado di far sentire la sua voce non intermediata da Roma, dai ministeri, da tutto quello che noi purtroppo conosciamo e che sappiamo che non dà spazio, non dà la possibilità di liberamente esprimerci.
Ed è importante l'autonomia, sottolinea Calderoli nel suo comunicato diffuso ieri e ribadisco non ripreso quasi da nessuno. È importante poi noi diciamo che facciamo controinformazione, ma li abbiamo tutti contro, tutti contro, per cui siamo proprio una moschina che cerca di salvarsi dallo spray, dal DDT. No, Roberto Calderoli ha parlato anche dei LEP e io sarò veramente monotono, ma continuo a parlarne perché è come fosse un'assicurazione sulla vita i LEP per quelle regioni che decideranno di aderire all'autonomia. E come li spieghi, visto che Radio Libertà si ascolta in tutta Italia, come spieghi i LEP a chi ci ascolta da altre regioni d'Italia?
Ma i LEP sono semplicemente ciò che è il reale valore di una prestazione. Cioè noi, caliamoci nella vita quotidiana, la quotidianità, ok? Vita, la vita. Ciò che, come dire, quando noi andiamo al supermercato vogliamo un bene, sappiamo quanto costa quel bene. Quando noi ci rivolgiamo a un qualsiasi prestatore di servizi, sia l'artigiano, l'idraulico, chiunque, chiediamo qual è il valore della sua prestazione di servizio, dal meccanico o chiunque, insomma, dire quanto costa quella cosa lì che mi serve per poter riparare il lavandino, ok? E vai dall'idraulico e gli dici quanto costa e lui ti dice questa cosa qua costa tot. E il LEP su quella roba lì, cioè semplicemente dare un valore a una prestazione, a un bene o a un servizio. Una volta che io so quanto quella prestazione, quel bene, quel servizio costa, lo parametro ovviamente per tutto il territorio, ovvero è di palmare evidenza che una prestazione svolta in, parlo di casa mia, in Alta Valle Camonica ha un valore diverso, anche in Alta Valle Camonica tra Ponte di Legno e Saviore dell'Anamello, come ha un valore diverso alla Sila o qualsiasi altra zona del paese, in Sicilia, in montagna come al mare, ok? Quindi noi dobbiamo dare a ogni prestazione di servizio erogato dal pubblico un valore. In base a quello poi commisuriamo, abbiamo dei parametri, perché quando noi decidiamo quale idraulico sceglierci, visto intorno al vecchio all'esempio fatto prima, e decidiamo, oh, allora questo mi dà questa prestazione, costa tot, me la dà velocemente, è bravo, non è bravo, cioè devo avere comunque dei parametri a cui riferirmi. Questo è quello che sta facendo, è un lavoro immane, mastodontico, Roberto Calderoli, attuando una riforma, ricordiamocelo, del 2001, fatto dal centro-sinistra, riforma costituzionale fatta ormai 24 anni fa, perché siamo prossimi ai 24 anni.
Signori,
da lui scritta per quanto riguardava la prima applicazione da ministro delle riforme e oggi da attuare come ministro degli affari regionali. Cioè, questo te la dice lunga, ve la dice lunga su quanto lo Stato è macchinoso. Stiamo parlando di una, cioè, come dire, è una generazione. Oltre 20 anni è una generazione, ecco.
Sì,
stiamo attuando quella roba lì.
Esatto, quindi, esatto.
È che già di per sé è incredibile. Ecco. Lui sta dando quindi dei parametri di riferimento che sono scesi dalla politica, sono al di là di qualsiasi tipo di valutazione soggettiva. Stiamo entrando nell'oggettivo. Quindi tu mi dai questa prestazione, tu mi dai questo servizio, costa poco. E in base a questo poi parametriamo tutto, quindi possiamo dire tu sei bravo o tu non sei bravo. E caliamolo nella vita normale, cioè quello che fa per noi è talmente normale perché è quotidiano, perché valutiamo, cioè scegliamo qualsiasi tipo di bene e servizio in base al beneficio che questo ci dà. E la stessa cosa è parametrata al pubblico, in modo tale da poter misurare la qualità del pubblico, la qualità del servitore dello Stato, perché di questo si tratta, perché quando uno viene eletto è uno servitore dello Stato, è capace di amministrare, sì, ci costa tot, sì, riesce a garantirci questi servizi, sì, non è in grado, lo cambiamo, cioè perché non il parametro è quello, se c'è qualcosa che si discosta, ci costa troppo, non è la qualità che ci aspettiamo, e allora è giusto che noi lo cambiamo. Questo è quello che stiamo facendo, cioè portare degli elementi oggettivi nell'amministrazione e portare degli elementi oggettivi anche per il giudizio della classe politica.
Minimo, e soprattutto è una questione di rispetto verso tutti coloro che pagano le tasse e a volte vengono trattati veramente male in certe zone d'Italia.
Bravissimo, infatti questa è una cosa che io amo ribadire, le tasse vanno rispettate, chi paga le tasse va rispettato, perché come è un atto vero, sì, dovuto, ma è un atto che merita di rispetto, cioè chi da una quota del proprio reddito per il bene della collettività va rispettato, e quindi sotto questo punto di vista noi dobbiamo fare onorare questo impegno che ogni cittadino, i lombardi sappiamo essere i più virtuosi fra tutte e con loro tante regioni che pagano, che versano nella nostra nella narrazione siamo abituati a sentirci raccontare che della Germania, della Svizzera, ecco, ricordatevi che i lombardi sono quelli più virtuosi nella comunità europea, quindi noi abbiamo un tasso di evasione che è più basso di quello della Germania e che è simile a quello della Svizzera. No, ricordiamoci, perché sono cose che, come dire, diamo anche onore a chi poi alla fine dell'anno versa ogni singolo centesimo di quello che deve lo Stato, proprio per mantenere la qualità dei servizi, per garantire a chi magari non ce la può fare tutte le risorse che servono poi per la sanità, per il sociale, per tutto quello che noi conosciamo, che aiuta poi chi rimane indietro a mantenere un livello di vita accettabile, che possa poi aspirare a sempre al meglio. Questo è essere parte di una comunità e vivere per la comunità.
Capite quindi come potranno cambiare le cose con l'autonomia, le nostre tasse verranno spese meglio aderendo appunto all'autonomia e si garantiranno i livelli essenziali di prestazione in ogni regione, anche nelle più svantaggiate. Torneremo a parlare
bravissimo,
di autonomia.
Bravissimo.
In queste settimane, Davide, ci sono appuntamenti importanti, li sto già snocciolando. Sabato 6 aprile a Torino, al Museo Nazionale dell'Automobile, ci sarà Calderoli, Molinari, Matteo Salvini, Fugatti, Zaia, Fedriga e tanti personaggi importanti della Lega, e non soltanto, proprio per parlare di autonomia. E poi il 20 aprile a Bergamo, un altro evento bellissimo proprio per ricordare che cos'è l'autonomia, all'auditorium della Casa del Giovane, via Gavazzeni 13, ore 16. 16:30 a Bergamo. Torneremo sull'appuntamento, certamente un'ultima battuta però te la chiedo, perché ne stiamo parlando a sprombattuto, manco fossimo diventati la vecchia Radio Padania Libera. Sta cosa della scuola che chiude per il Ramadan, oggi non ne parla nessuno perché Mattarella ha apprezzato il lavoro del corpo docenti di Pioltello, lavoro didattico of course, e quindi nessuno più dice niente perché non si può andare contro Mattarella. Caparini, possiamo ancora dissentire? Possiamo dire che non siamo d'accordo con Mattarella su questo fronte?
Guarda, la denuncia su Pioltello nasce da un messaggio che una mamma, quindi un genitore di uno degli studenti di quelle classi, ha mandato a Silvia Sardone, mia moglie, e in cui scriveva: non trovo giusto che a causa di una necessità di una minoranza noi, Stato laico, dobbiamo inserire una nuova festività nel calendario scolastico. E poi io quel giorno lì cosa faccio dei miei figli? Io vado al lavoro, mio marito lavora, come ci organizziamo? Cioè è del tutto imprevisto. Noi abbiamo un calendario delle festività che sappiamo fin dall'inizio dell'anno, ora questa cosa ci cade tra capo e collo, siamo una famiglia di lavoratori, abbiamo un reddito minimo, non abbiamo i nonni come dire, fuori dalla porta, come facciamo con i nostri figli? Questo è l'esempio, cioè calato nella quotidianità. Ma cosa c'entra il fatto che una confessione che ancora oggi, dopo tanti anni, non ha trovato alcun tipo di accordo, di concordato, di accordo con lo Stato per definire e regolare il suo rapporto con anche in merito alle festività, ma non solo, per quanto riguarda il calendario scolastico, di punto in bianco chiede e ottiene, questo è il paradosso, ottiene in modo del tutto surrettizio, perché siamo in Italia, quindi si aggiusta tutto, no? Quindi non è per motivi religiosi, ma è stata concessa questa vacanza, tra virgolette, semplicemente per motivi organizzativi. Io lo trovo del tutto inaccettabile. Dopodiché i nostri ragazzi, i figli di Silvia, hanno detto: mamma, concedi qualsiasi tipo di vacanza, fai finta di niente, perché se per ogni confessione religiosa noi staremo a casa, stiamo a casa tutto l'anno, quindi non andiamo più a scuola.
E loro sono contenti, e loro sì.
Esatto, e fino lì ci siamo, dopodiché, e li capisco. Però al di là della battuta, ragazzi, teniamo il punto, qui stiamo veramente creando un precedente che disfa completamente quelle che sono il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose, e confessioni religiose e la concezione stessa di Stato laico. Noi siamo, le nostre radici sono giudaico-cristiane, quindi o siamo quella roba lì o l'Europa non è nulla. Dobbiamo partire da questo presupposto. Dopodiché abbiamo, attraverso l'illuminismo, attraverso un lungo e travagliato percorso, siamo arrivati a quella concezione di Stato laico. Ora, la domanda è: vogliamo tornare indietro?
Davide Caparini, consigliere regionale della Lega. Davide, possiamo allora augurarcelo ancora. Buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti.
Grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie, ciao da Sammy Varin. Ci sentiamo domani, ore 13.
Avete ascoltato Potere al Popolo.